nostro obiettivo, come sapete, è sempre quello di cercare di rispettare i tempi. Quindi io partirei con la seconda tavola rotonda in questa sala per il percorso cessione del quinto, dedicata all'evoluzione dei modelli distributivi di agenti e mediatori del credito. Questa sessione sarà aperta da Vieri Bencini, amministratore delegato di Sigla Credit, che inviterei sul palco. Vieri. Poi diamo il benvenuto a Fabrizio Felli, amministratore di Alifin, agenzia di Deutsche Bank a Cagliari. Maurizio Ricco, CEO e direttore generale di Nefis, agenzia oggi del gruppo Sella. A Simone Santinelli, che prende il posto di Michele Brandonisio, che purtroppo è dovuto scappare, e responsabile commerciale di Spefin. Inviterei sul palco Terry Morabito, amministratore delegato di Credipass. E ultimo ma non ultimo, Massimiliano Garlini, direttore commerciale di Prestito Felice, insieme a Angela Giannicola di NexusFacile.it. Bene, sedetevi pure, prendete posto, prego. Allora, io ho chiesto a Vieri di aprire questa sessione e poi tra l'altro di aiutarmi anche un po' nello stimolare questi agenti e mediatori che abbiamo qui sul palco. Prego, Vieri.
Giustamente sugli altri non ci poteva stare. Sono io l'intruso.
Abbiamo un intruso, no? Vabbè, dai. Sì, ieri starà in piedi, tanto io sono un atleta.
Sì.
Prego Vieri, a te la parola. Mi raccomando, i tempi, signori, abbiamo 45 minuti perché vogliamo poi iniziare a mezzogiorno precise l'altra sessione.
Buongiorno a tutti, grazie Marcella. Marcella mi ha chiesto di fare questo breve speech introduttivo e mi sono chiesto ma cosa dire su un tema così complicato come i modelli distributivi. Oggettivamente, se uno avesse la ricetta avrebbe, come dire, in mano un grande bene prezioso, cosa che in effetti io non ho. Quindi quello che allora farei è condividere con voi alcuni numeri e alcune mie riflessioni personali che poi potete condividere o non condividere. Di fatto, partendo dal mercato e dai dati di Marcella, è un mercato che probabilmente chiuderà intorno ai 7,5 miliardi, quindi un mercato ormai rilevante, buona crescita, 7%, quindi un mercato interessante da tutti i punti di vista. Se guardiamo sempre i dati di Marcella, 54% di questo mercato, ovvero circa 4 miliardi, è gestito da agenti e mediatori. Poi c'è una componente aggiuntiva che è gestito da banche con aiuto di agenti, ma tralasciamo un attimo perché non è probabilmente un numero enorme e comunque la profittabilità su quelle pratiche è parecchio inferiore. Se prendiamo questi 4 miliardi o i 7,5 miliardi e dividiamo per ticket medio, vediamo che nell'anno vengono erogate 433.000 pratiche, di cui 234.000 di pertinenza di agenti e mediatori. Ricordiamoci questo numero, 234.000 pratiche. Quanti sono gli operatori che insistono su questo mercato specifico cessione del quinto? Qui ci sono anche operatori che fanno anche altre cose, ma focalizziamoci un momento sulla cessione del quinto. Numero probabilmente sbagliato, ma contando noi dai dati dell'OAM, contiamo 2.833 agenti, 5.931 subagenti riconducibili a questi agenti di primo livello, 21 broker che abbiamo analizzato avere il prodotto cessione del quinto, che contano 3.564 collaboratori. Sono numeri magari non precisissimi, ma questo è. Quindi in totale 12.349 operatori attivi in questo mercato, che produce, per la componente di pertinenza degli agenti mediatori, 234.000 pratiche nell'anno. Se dividiamo quindi il numero di pratiche totali per il numero di teste che lavorano, noi abbiamo 19 pratiche all'anno a testa e 330.000 euro di liquidato a testa nell'anno, quindi una pratica e mezzo al mese. Quindi una produttività che direi bassa. Dove sono questi agenti e mediatori? Allora, dall'OMA non vediamo dove sono ripartiti i mediatori, cioè vediamo la sede legale, ma insomma le reti sono grandi. Prendiamo invece come proxy, come approssimazione, dove sono collocati gli agenti. E anche questo ha un po' un errore, perché alcuni agenti hanno la sede al centro-nord e magari lavorano più al centro-sud. Ma lasciando perdere questo fenomeno, noi abbiamo che dei 2.833 agenti attivi in Italia, 1.261, ovvero il 45%, sono attivi al sud, 675, ovvero il 24%, al centro, e 897, 32%, al nord. Bene, ma dove sta la popolazione italiana? Beh, se andiamo a vedere la popolazione italiana, sta 46% al nord, 22% al centro e 32% al sud. Se poi ponderassimo la popolazione per l'economia, questi numeri sarebbero ancora più sbilanciati verso il nord. Alcune regioni poi hanno una penetrazione, uno sbilancio tra popolazione e agenti veramente abbastanza indicativa. La Lombardia, per esempio, ha il 17% della popolazione e ha solo il 10% degli agenti. Il Lazio ha il 10% della popolazione e ha il 13% degli agenti. Il picco massimo di sbilancio ce l'ha la Sicilia, con l'8% della popolazione e il 13% degli agenti. Quindi 160% rapporto quota agenti su quota popolazione. E perché questa concentrazione al centro-sud? Credo che tutti noi possiamo dare le ragioni in maniera abbastanza sintetica. La cessione del quinto è nata al sud, perché era nata sugli statali che prevalentemente operavano al sud. Con che modello commerciale si è sviluppata e si sviluppa? Semplificando molto, un modello duplice. Da una parte un modello relazionale, quindi il collaboratore o l'agente che ha un rapporto con l'ATC, spesso, quasi sempre pubblica, molto meno privata, con questi collaboratori che entrano nell'ATC e lavorano e fanno le loro, come dire, le loro negoziazioni con l'ATC stessa e poi i dipendenti. L'altro secondo grande modello, poi ce ne saranno tanti altri, ma per semplificare e per ragionare insieme, è il modello database. Database di varia natura, di varia origine. Eravamo 200.000 agenti e mediatori 10 anni fa, oggi siamo malcontati 18-19.000, quindi è ovvio che 180.000 sono usciti e questi database sono disponibili sul mercato. Ecco, quindi se guardiamo questi due modelli di business, quindi relazionale e database, secondo me, tutte e due mostrano forti crepe. Sul modello relazionale, chi di voi lavora al nord lo vede. Negli ATC non vi fanno più, non si entra. Sulle ATC pubbliche e statali sempre più l'interfaccia è digitale, l'INPS, il MEF. Quindi il modello relazionale è molto più difficile. Le ATC private non aprono o aprono molto difficilmente questo tipo di rapporti, quindi il modello relazionale funziona oggi, funziona più nella parte d'Italia, nella parte d'Italia un pochino più, come dire, avanzata, che di solito precorre i tempi, funziona di meno. Il modello database, anche quello mostra dei chiari segni di cedimento, perché perché abbiamo avuto una fortissima pressione regolamentare per ridurre la profittabilità di quel modello, fortissima pressione per rendere trasparente il prodotto e ripetere il più possibile al cliente in fase di estinzione, e pochi mesi fa e pochi giorni fa la sentenza Lexitor che dà, come dire, il colpo di grazia al modello database, perché è un modello che economicamente per tutta la filiera sarà molto difficile da sostenere. Quindi, se mettiamo tutto insieme, i fatti che abbiamo visto è un mercato di 7 miliardi e mezzo, di cui più di 4 miliardi di competenza di agenti mediatori, che però in media fanno 19 pratiche all'anno a testa, quindi una e mezza al mese. Operatori concentrati al centro-sud, più sud che centro-sud, e il dato che abbiamo visto è probabilmente falsato dal fatto che molte società hanno la sede legale a Milano o a Roma, ma in realtà operano molto al sud, quindi è ancora peggio di quello che si vede. Modelli di business, relazionale e database, tutte e due poco sostenibili nel medio termine. Oggi funziona, domani funzioneranno, tra 4-5 anni secondo me non funzioneranno. Quindi, se vogliamo guardare un po' avanti, che l'unica cosa che possiamo fare per cercare di preparare le nostre aziende a affrontare la sfida competitiva, è necessario un cambio di strategia competitiva. Questa quindi è una situazione complicata, però vediamolo invece dall'altra parte, vediamo il bicchiere mezzo pieno. È un prodotto molto interessante, ha dei prezzi ipercompetitivi, direi forse troppo ormai. Riesce a erogare dove altri prodotti non funzionano, e anche questo è un valore, perché comunque questi 7 miliardi e mezzo, se non ci fosse questo prodotto, non è chiaro dove andrebbero. Magari in parte sì, ma in parte sicuramente no. Il prodotto, nonostante tutti i tentativi di semplificarlo, resta complicato, perché hai di fronte un processo complesso e una quantità di controparti spesso pubbliche che richiedono piccole variazioni al processo principale che lo rendono articolatissimo. Quindi non è facile, quindi serve competenza e professionalità. Quindi in un modello così complicato, un prodotto così complicato, un processo complicato, la consulenza dell'agente e dell'operatore specializzato serve e secondo me continuerà a servire. Quindi, secondo noi, se guardiamo avanti, due direttrici di sviluppo commercialmente. Da una parte, la tecnologia. Chi di voi lavora al nord sa già che il cliente non lo trova in ATC, ma lo trova su questo aggeggio qua. Lo trova su Google, lo trova su Facebook, su Instagram, sui vari social, sulle display e quant'altro. Siete più esperti di me. Dovremo quindi tutti, noi e voi, lavorare per sviluppare metodologie e tecnologie per intercettare la clientela dove effettivamente andrà. E questo è visibile molto al nord. Se guardate agenti puri cessionisti al nord, non ce n'è più tantissimi, proprio perché fanno fatica a intercettare, mentre ci sono più agenti multiprodotto, perché intercettano il cliente sugli altri prodotti e poi fanno cross-selling. Quindi, sicuramente la tecnologia, che oggi è un tema al nord, diventerà un tema anche al sud, poi il sud segue a qualche anno di distanza, ma quello che vediamo oggi qua a Milano lo vedrete poi a Catania, a Palermo, a Napoli nei prossimi anni. Quindi la prima direttrice di sviluppo commerciale è lavorare sulla tecnologia. La seconda direttrice, di cui spesso ci dimentichiamo, è quella locale, perché è vero che tutti hanno questo aggeggio in mano, guardano, fanno, però è vero anche che l'Italia è un paese di 7.914 comuni, che sono 7.914 comunità, piccole e grandi, con i loro punti di aggregazione, con i loro punti di contatto tra esigenze del cliente o indebitando e esigenze di chi invece vuole fornire quel prodotto, quel finanziamento. Quindi, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, quello che tutti noi insieme dobbiamo fare è lavorare sulle tecniche di intercettazione tramite la tecnologia della clientela sulle sue nuove abitudini, che è da casa col cellulare, guardo, mi informo, compro, verifico, e dall'altra parte ritornare a lavorare sui territori, dove sui territori si può fare molto. Se guardando, parlando con molti di voi, vediamo tante iniziative interessanti sul territorio che possono essere replicate in altri territori e credo ci sia moltissimo lavoro che può essere fatto. Dal punto di vista, domanda così, mi pongo da ex consulente, strategico, chi rimane a livello distributivo? Beh, secondo me rimangono due categorie. Gli operatori, parlo di agenti e mediatori, medio-grandi, che siano in grado, che abbiano una dimensione tale da sviluppare un modello commerciale sostenibile, che può essere il web, può essere il locale, insomma, ci sono varie come dire, sfumature e varie accezioni, però queste strutture devono iniziare a lavorare anche sui costi. Quasi tutte quelle che ho visto, e ne ho viste varie in questi 3-4 anni, avevano strutture di costo enormi, stiamo parlando tra costi diretti e indiretti, 2.000 euro per pratica, che vuol dire che per reggerti hai bisogno di 8 punti upfront. Con 8 punti upfront, secondo me, oggi, grazie anche all'Alexitor, non saranno più, non è più facile darli 8 punti upfront. Quindi rimarranno strutture grandi con la dimensione tale da sviluppare un modello commerciale pertinente e solido e sostenibile con forte attenzione alle loro strutture di costo. Cosa che molte delle strutture che ho visto, e ne ho viste appunto almeno 3 o 4 grandi, tra grandi e grandi, grandicelle, non hanno, perché non hanno nel loro DNA il controllo operativo dei costi, hanno più nel loro DNA la rincorsa ai volumi, la foga a chiudere le pratiche, che è la loro forza, perché è il loro istinto di fare i volumi e di fare le pratiche. Bisogna unire a questa forza la competenza di gestione dei costi. Dall'altra parte rimarranno i piccoli operatori, quelli che lavoreranno fortemente integrati con la mandante. E questi dovranno fare due cose. Uno, lavorare sulle opportunità che la mandante gli darà, dal web, dalle banche, svolgendo quel ruolo prezioso che secondo me sarà confermato di consulenza al cliente per completare il processo. Consulenza al cliente, consulenza anche al canale, perché vedete il canale banche non è attrezzato per gestirsi la pratica dall'inizio alla fine. Quindi, piccolo operatore, primo ruolo, gestire sulle opportunità fornite dalla mandante, dal partner, svolgendo un forte ruolo di consulenza. Il secondo ruolo che questo agente di piccola dimensione, quindi con costi bassi e snello, può fare è quello di lavorare sul territorio, tornando ai 7.914 comuni e le 7.914 comunità. Credo che quelli un po' in mezzo faranno grandissima fatica, perché non saranno in grado di sviluppare né l'una né avranno la leggerezza e la snellezza per sviluppare la seconda strategia. Questo, vuol dire, 10 minuti per condividere. Mi ha detto grazie. Parla tanto, io ho parlato tanto. Ecco. Non pensava
grazie,
così tanto.
Grazie Vieri, bravo.
Grazie a voi.
Ascolta, io ti chiedo di non scappare, non so se ti vuoi recuperare una sedia oppure tu stai in piedi. Allora, noi abbiamo qui al tavolo con noi due agenti, Nefis e agente Alifin. Nefis, che insomma, è abbastanza noto a tutti, che la scorsa estate ha diciamo, ceduto no, la proprietà al gruppo Sella, mentre Alifin ha questo modello di integrazione, non lavorata a Cagliari, no, con DB Easy. Ecco, magari possiamo sentire, Vieri, dalla loro voce, non so se vuoi cominciare tu, Maurizio, ecco che appunto, se tu potete magari commentare qualche provocazione che vi ha fatto il Vieri Bencini.
Allora, intanto è ovvio che per quanto riguarda Nefis, l'evoluzione di quello che sarà il modello distributivo ha visto quest'estate un momento molto particolare. Quindi diciamo che possiamo parlare di un modello distributivo prima della cessione quote e uno successivo alla cessione quote con obiettivi diversi. Per quanto riguarda quello che facevamo prima e che avremmo fatto comunque nel futuro, mi sono ritrovato molto nelle parole del dottor Bencini, soprattutto su due aspetti. Quello legato alla questione della consulenza. Per noi la consulenza è stata sempre molto centrale e siamo convinti che le difficoltà, il fatto che la cessione del quinto sia un prodotto molto strutturato, sia il vero vantaggio per noi che ci può permettere di rimanere su questo mercato. È che è chiaro che per poterlo sfruttare dobbiamo essere abili poi a sfruttare la consulenza che andiamo a offrire al cliente. L'altro aspetto sicuramente condivisibile, che ascoltavo tra l'altro in una sua intervista, è quella di andare a capire i cambiamenti, come trasformare i cambiamenti in evoluzioni positive. È chiaro che poi ogni volta che c'è un cambiamento come quello appunto della sentenza di cui tutti parlano in questi giorni, ci sono tante discussioni relativamente a quello che possono essere gli impatti. Secondo me quello che è stato la forza di Nefis nel passato è che tutti questi cambiamenti li ha vissuti con l'intento di andare a trasformarli in opportunità. È chiaro che è più facile dirlo che farlo, però di fatto vedere l'opportunità vuol dire anche accettare che determinate situazioni possono portare delle perdite a livello di business, probabilmente delle perdite momentanee che poi bisognerà essere capaci di andare a recuperare con altre tipologie, altre attività. Questo è un po' l'evoluzione della cessione del quinto dal 2009, perché questa è l'ultima problematica, ma ne abbiamo vissute veramente tante. E per assurdo essere arrivati per noi a un traguardo importantissimo come quello di entrare all'interno del gruppo Banca Sella è stato anche frutto della gestione di tutte queste problematiche. Non abbiamo mai cercato di combattere quello che era poi il cambiamento che stava arrivando sul mercato, abbiamo cercato di adeguarci e adeguandoci di fatto ci siamo allineati alle aspettative di un player come Banca Sella ad esempio, che chiaramente ha delle aspettative molto importanti sia a livello di compliance sia a livello di processo. L'alternativa poteva essere cercare sempre di avere la mandante che ci desse un punto in più su ogni pratica o quei rapporti in cui diciamo è la convenienza a fare da padrona nel mandato. Secondo me in questo momento è molto importante nella scelta della propria mandante cominciare a ragionare che non ci sono solo le provvigioni e non c'è solo una visione di breve, ma ci deve essere anche una visione di medio e lungo periodo. Per quanto riguarda l'evoluzione della rete di Nefis, chiaramente post acquisizione è un'evoluzione completamente diversa. Chiaramente non è molto vicina a quello che sono gli agenti tradizionali, perché chiaramente la nostra evoluzione in realtà è un'integrazione all'interno di una banca generalista che ha chiaramente delle regole e delle modalità operative completamente diverse rispetto a quelle di un piccolo agente, perché Nefis fa grandi volumi ma tutti rimaniamo pur sempre un piccolo agente. E quello che mi sta piacendo e quello che vedo come opportunità è possiamo racchiuderla nella parola contaminazione. Tendenzialmente quando siamo all'interno di una realtà bancaria comunque abbiamo una realtà che come tutte le banche ha le sue criticità. Leggendo i giornali si sente di Unicredit che deve chiudere sportelli, che diciamo comunque fa fatica a fare redditività all'interno degli sportelli.
Maurizio, 2 minuti ancora.
Taglio. Quindi da questo punto di vista la nostra volontà all'interno del gruppo è intanto cominciare a sfruttare tutte le opportunità e tutti i prodotti che ci sono all'interno del gruppo e poi cercare di fare la nostra parte ovviamente per dare il know-how legato alla cessione del quinto che è il nostro prodotto core, ma soprattutto per cominciare a essere un valore come venditori, quindi dare un approccio consulenziale anche a soggetti che normalmente approcciano il cliente in maniera diversa e dare anche la possibilità di muoversi sul territorio non solo aspettando il cliente in filiale ma cominciando anche ad andarlo a intercettare dove lui si trova, proprio nei tanti comuni che citava prima il dottor Bencini.
Ecco Vieri, dopo che abbiamo sentito Maurizio Ricco io ti farei fare la domanda all'altro agente che abbiamo qui, Fabrizio Felli.
Buongiorno a tutti.
Agente Deutsche Bank Easy a Cagliari. Cosa chiediamo a...
Una facile, per favore.
Ma come vedete voi l'interazione tra questo prodotto, che è molto interessante, perché comunque ha una profittabilità ancora elevata, e il modello di business invece del credito al consumo tradizionale, che è una delle modalità di lavorare sul territorio?
Assolutamente sì. Buongiorno a tutti intanto. Diciamo che noi nasciamo principalmente, parlo per esperienza personale, con un modello distributivo sul territorio che è tipico di una distribuzione fatta di prodotti diversi dalla cessione del quinto. Per noi aver avuto a catalogo poi la cessione del quinto ha rappresentato comunque la possibilità di andare a completare quella gamma prodotti che non avevamo. Accanto a questo sicuramente lato banca ha consentito di fare impieghi con un assorbimento di capitali diverso, con una percezione del rischio concreta anche diverso. Per noi è stato inventarci un mestiere nuovo di fatto, perché noi ci collocavamo rispetto ai nostri colleghi cessionisti, perché di fatto sono colleghi, monoprodotto, con un approccio completamente diverso, con un modello distributivo che era tipico quello dei dealer, quindi di andare sul territorio a fare convenzioni e poi le pratiche arrivano in maniera completamente diversa. Per quanto mi riguarda, all'inizio è stato un po' un fallimento, cioè una difficoltà estrema, perché l'approccio era completamente diverso, viene richiesto un approccio consulenziale diverso, una professionalità diversa, con tempi di risposta anche diversi, tempi ai quali noi non eravamo abituati, quindi se poi questo mercato va verso una riduzione dei tempi, a me fa solo piacere. Di fatto però abbiamo capito che un po' dovevamo spostarci verso il modello distributivo tipico dei cessionisti. Racconto un episodio significativo. Ogni volta che cercavo di fare un colloquio, io ho 18 collaboratori tra Cagliari, Sassari e Firenze, ultima nata, quasi 20 ormai, ogni volta che cercavo di approcciare un cessionista, dall'altra parte spuntava un sorrisino veramente simpatico, perché mi guardavano per dire: ma qua non si guadagna niente, cioè voglio dire, si guadagna veramente poco rispetto a quella che era la pratica intermediata.
Questo è un grande problema che ha impedito a molti di noi di fare cross-selling.
Ecco, noi abbiamo cominciato a lavorare sul cross-selling delle pratiche che non riuscivamo a portare a casa per il dealer, fornendogli anche quella che era il prodotto cessione del quinto, dando anche al nostro dealer un servizio di fidelizzazione diversa. Poi abbiamo cominciato, grazie alla cessione del quinto, ma anche agli altri prodotti tipici della nostra banca, a dare un ventaglio molto più ampio. Quindi è stato difficoltoso, continua ad esserlo, non è il nostro prodotto core, ce l'abbiamo a catalogo, ci mancherebbe altro, ci crediamo moltissimo. Io adesso ho 3 risorse per ogni singola filiale che si occupano esclusivamente di cessione, perché la modalità è completamente diversa. Sia in termini di valutazione, per noi non è mai cambiata, noi abbiamo sempre griffato i clienti, quindi in realtà anche questo spaventava un po' i miei colleghi. E continuiamo a farlo, abbiamo voglia di crescere, ci crediamo moltissimo nel prodotto, sicuramente porteremo a casa risultati.
Bene, grazie a Fabrizio. Io darei la parola, se credi, a Simone Santinelli, che rappresenta qui le agenzie distretto di Spefin, che purtroppo appunto ha sostituito proprio last minute un vostro agente, esatto, l'agenzia distretto. Ecco, magari possiamo chiedere come funzionano queste agenzie distretto di Spefin.
Sì, assolutamente sì. Anzi, ringrazio Benzini per la sua analisi precisa, che ancora rafforza di più la nostra strategia e pianificazione. In realtà noi abbiamo 3 principi banali, poi ognuno di noi fa le proprie considerazioni ed ha i propri lavori in casa. Noi pensiamo che il costo sia un principio fondamentale e deve essere controllato e sostenibile. Un buon piano non può tener conto dei costi, altrimenti non farà i suoi ricavi. Seconda cosa, c'è un consumatore, quindi il consumatore ha una esigenza, quindi c'è molta education da fare per il professionista che incontra il consumatore, perché in realtà il professionista oggi approccia un prodotto completamente diverso e il cliente ha bisogno di più informazioni. Ultima cosa è quella di avere la capacità di raccogliere la domanda, e questo è quello che farà la casa madre, che facciamo, e con il distretto facciamo dei piccoli investimenti insieme, quindi possiamo fare economia di scala, ridurre i costi e mettere in contatto il cliente con il nostro partner. Questo poi in realtà sono i principi su cui abbiamo fatto un piccolo piano, cioè per noi è molto importante che già nel 2019 ha portato dei buoni risultati e che per l'anno prossimo, visto i numeri, visto dove va il mercato, potenzieremo i nostri investimenti. Per noi sarà un focus fondamentale per avere sinergia, perché siamo insieme agli agenti non soltanto in termini di strategia ma anche nel capitale, quindi interveniamo sui costi, controlliamo noi la parte dei costi dove abbiamo un po' più di expertise e lasciamo a loro, dove sono dei grandissimi professionisti, l'ultimo miglio per incontrare il cliente e fare tutti i gol che possiamo fare insieme. Sostanzialmente questo è il distretto: sinergia, strategia condivisa, costi controllati, un buon piano che possa portare ricavi e renda sostenibile il business e porta ad avere una proiezione molto lunga della crescita. Tutto qui.
Bene, grazie Simone. Vieri, ti lascerei a Terry. Terry, che da agente è diventato mediatore specializzato nella cessione del quinto, poi ha deciso di fare un altro passo, no, e di vendere la sua società a Credipass.
Okay. Ma a Terry, a cui faccio tanti complimenti per la mossa, come Maurizio, sapevano che sarebbe arrivato l'Exitor? chiederei che strategia hai a questo punto per lo sviluppo dei volumi e la gestione sostenibile di questo approccio al mercato. Come lo vedete voi in Credipass?
Grazie Vieri. Intanto Credipass si sosteneva benissimo anche prima, indipendentemente dal prodotto cessione del quinto, e quindi non ci sono rischi di stabilità o instabilità all'interno della società.
Beh, attenzione che l'Exitor colpisce anche i mutui.
No, perché riguarda la normativa sulla direttiva 2008 che riguarda il credito ai consumatori, quindi viene escluso il mutuo ipotecario, ma soltanto viene incluso il mutuo chirografario, ma non quello ipotecario.
Insomma, non siamo così sicuri. Ci piacerebbe per
ci
voi.
La sessione dopo che approfondiremo questa tematica.
Riguarda battuta. La normativa, l'errata interpretazione della normativa sul credito ai consumatori, di cui è escluso il mutuo ipotecario, permetti, ma è così.
No, speriamo per voi, ma non è detto, però insomma, parcheggiamo il tema fino
a... È un problema che potrebbe riguardare comunque le società di mediazione creditizia, potrebbero essere anche chiamate in seconda battuta, ma non rubiamo la platea a chi verrà
esatto.
Altrimenti
al prossimo dibattito.
La strategia è chiara e probabilmente non sapevamo prima, però avevamo annusato un pochettino l'aria, avevamo ascoltato dei rumori silenziosi, avevamo visto il modello di distribuzione classico relativo alla cessione del quinto è sempre stato duplice. La cessione è sempre stata un prodotto di offerta, nasce come prodotto di offerta dal volantinaggio, la proposition dei cessionisti era una proposizione da venditori di enciclopedie, ma in realtà storicamente molti si sono approcciati a questo mestiere, a questa professione oggi con esperienze pregresse di vendita di questo tipo di tentata vendita. Avevamo capito che non era più un modello che era sostenibile, perché l'offerta, come hai detto tu bene prima, non consente oggi nelle ATC di poterti proporre come facevi in passato, e nel contempo il prodotto è diventato anche un prodotto di domanda, come dicevi, la lead generation, il cellulare, quindi adesso il prodotto è assurdo a dignità, si è ripulito di molte incrostazioni del passato, di molti tabù, e quindi è un prodotto anche di domanda. Quindi ci siamo posti l'interrogativo di come correttamente strutturare un processo di vendita sostenibile, e vista l'esperienza maturata come cessionisti poi in Sicilia, a maggior ragione che era una regione che tu attenzionavi, abbiamo deciso di metterci al servizio di chi era sicuramente più strutturato. Tu hai detto bene prima, società molto grandi o veramente piccoli agenti, marito e moglie che lavorano da casa senza costi fissi. E abbiamo ricevuto l'onore e il piacere di ricevere un'offerta da parte di quella che secondo noi era la migliore società di mediazione creditizia. Oltretutto ieri, se non ricordo male, è stata premiata proprio come migliore società di mediazione creditizia dal mercato, che è Credipass. Vi ho sentito parlare di cross-selling. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo analizzato i dati che vedono Credipass rogitare oltre 1000 pratiche di mutuo al mese e da statistiche fatte il 60% della clientela nei 6 mesi successivi al rogito di un mutuo richiede un ulteriore finanziamento per far fronte a degli imprevisti, ristrutturazione, pagamento della, diciamo, delle provvigioni dell'agenzia di immobiliare, della società di mediazione, della polizza assicurativa, il trasloco, la moglie che vuole la cucina nuova nella casa nuova. E quindi ci siamo diciamo messi al servizio di Credipass strutturando un processo di proposizione automatica di una sorta di pre-approved che può essere o un prodotto di cessione del quinto in questo caso da affiancare alla delibera di mutuo, quindi il cliente che è, al quale viene diciamo deliberata una pratica di mutuo ha già e viene proposto un preventivo di cessione del quinto per far fronte ai suoi bisogni. Questa diciamo iniziativa ha permesso già nei primi mesi della sua attuazione un incremento della volumetria dell'intermediato, anche se vogliamo price and sensible rispetto alla classica proposizione dell'agente, perché il consulente ha la fiducia del cliente che gli sta facendo acquistare casa e quindi ha già un prodotto di credito da poter abbinare alle sue esigenze creditizie. Sul mercato invece della domanda...
Che percentuale dei vostri volumi fate così, per curiosità?
Facciamo due punti più di un agente, perché abbiamo entrambi i canali, quindi la rete dei mutuaroli, chiamiamo così, vende a 2 punti in più rispetto a quella degli agenti.
Ma ha fatto 100 i tuoi volumi di cessione?
50 e 50.
Ah, 50 e 50, ma complimenti, cavolo.
È una bellissima.
Questo è anche tutta clientela nuova. Cioè, è
allora,
il dato
che vorrei citare, non facciamo diciamo nomi degli studio partner, 77.2 di nuova clientela.
Vabbè, bello.
77.2 di nuova clientela, è un dato straordinario.
Un bellissimo
quindi,
dato. Sì.
Nuova clientela, ma il cessionista, se ancora si può usare questo nome, old style, sta venendo diciamo a bussare alla porta di Credipass perché si è reso conto anche che le opportunità di vendere un solo prodotto una volta ogni 4 anni con il delta montante, oggi con la sentenza era una perdita di opportunità e lo abbiamo messo a suo agio e lo stiamo mettendo in aula per fargli vendere anche i prodotti in cross-selling di prestito personale, di mutuo, di assicurazione e quindi un sistema in cui il cliente è al centro e le esigenze vengono servite da tutti i colleghi, sicuramente chi è più specializzato sul mutuo, chi sul prestito e la cessione del quinto, ma si lavora in squadra con l'obiettivo finale di dare soddisfazione al cliente e anche all'azienda.
Beh, io direi sante parole, santo subito Terry, perché questo è secondo me il succo della questione, è passare dal monoprodotto al pluricanale e al pluriprodotto.
Assolutamente, questo è il grande obiettivo di tanti. Vieri, io adesso lascerei la parola ad Angela Giannicola, amministratore delegato di Nexus, una realtà nata nella mediazione creditizia mutui, oggi un modello distributivo in evoluzione. Prego Angela.
Ho ascoltato con grande interesse tutta questa evoluzione nel mondo del quinto, io sono l'intruso a questo tavolo, quindi sono molto contenta di portare un contributo che va ad ampliare il punto di vista perché andiamo ad affrontare anche altri prodotti. Parliamo di modelli sostenibili, modelli che possano nel futuro rappresentare opportunità di crescita, presidio di qualità e, come abbiamo detto, valore per il cliente. Noi siamo stati oggetto di acquisizione da parte del gruppo Facile .it e quindi oggi ci andiamo ad inserire in un contesto molto più ampio. Vorrei partire innanzitutto da che cos'è un modello sostenibile. Rappresentiamo come Nexus il modello di mediazione che in tutti questi anni ha avuto il più alto rapporto tra utili e fatturato, presidio della qualità, siamo indiscutibilmente un modello da cui un benchmark nel mercato per questi valori.
Quindi siete voi la rete migliore?
No, io non parlo di migliori, noi siamo la rete che genera l'utile più alto rispetto al fatturato con i migliori presidi di
qualità. Mi sembra un buon dato.
E mi permetto di dirlo con
grande orgoglio. Terry, c'è da dibattere su chi è il migliore.
Senza sembrare assolutamente presuntuosa, vi spiego anche perché. Quindi parto da un presupposto oggi che se noi analizziamo il mercato, guardiamo quella che è stata l'evoluzione normativa, richiede modelli organizzativi molto presidiati. Ho appena partecipato al convegno FIMA dove si parlava di sistemi di controllo interno come obbligo oppure valore. Mi ha fatto molto piacere perché noi parlavamo di queste cose nel 2012. Abbiamo sempre creduto che il rispetto della normativa e creare un modello organizzativo presidiato e fortemente organizzato fosse un grande valore aggiunto. E non non soltanto l'abbiamo detto nei tavoli come questi, ma l'abbiamo applicato. Quello che secondo me è un modello vincente, ci permette di generare utili così importanti, è dato dal valore diffuso all'interno dell'intera azienda. Quindi non sono le parole dell'amministratore delegato, ma sono le parole del singolo collaboratore, del singolo dipendente. Si possono creare presidi organizzativi molto puntuali e molto precisi, a costi non necessariamente talmente esorbitanti da richiedere poi degli affront marginali così alti per poter sostenere il modello, quando all'interno di tutta la filiera il valore diffuso, il rispetto della regola, il convincimento che il valore del cliente, il valore verso il cliente, la vera mission dell'azienda funziona a tutti i livelli. Questo ci ha portato, ed è stato il motivo per cui siamo stati acquisiti da Facile.it, che oggi rappresenta il primo comparatore in Italia indiscusso su tutto il mondo assicurativo, utenze, ADSL, oggi obiettivo è diventare il primo operatore nel modello del credito. Abbiamo gli ingredienti di cui lei gentilmente prima ci illustrava la necessità, perché siamo capaci di arrivare alla fonte. Oggi quello che vediamo nel mercato è una progressiva perdita di controllo su collaboratori, perché i collaboratori non sono oggetto di una attenzione normativa specifica da parte ovviamente degli organi di vigilanza, ma oggi sono oggetto prezioso che si compra a caro prezzo, per cui le società hanno una marginalità sempre più ridotta che rimane in capo, perché si spende tutto per acquisire pezzi di rete. Le crescite non sono crescite per valore, ma crescite per acquisizioni, blocchi strapagati di collaboratore. Questi collaboratori non hanno identità, non hanno un senso di appartenenza, non hanno una linea guida certa, è molto più difficile controllarli ed è molto più difficile che abbiano effettivamente dei comportamenti virtuosi e che generino valore al cliente. Per me valore al cliente deve essere assolutamente tangibile. Chiudo perché so che ho pochissimi minuti. Si parla di valore all'interno di un'azienda ed è quello che noi diciamo costantemente all'interno della nostra struttura. Quando il valore è percettibile per il cliente, che significa avere un prodotto competitivo, parlavamo prima di prodotti che devono essere oggi più sofisticati perché vengano pagati a un prezzo più alto, altrimenti un prezzo più alto lo compra sempre il mercato marginale. Non ci raccontiamo chiacchiere che tanta di quella crescita che abbiamo visto è legata a questo mercato marginale che è ripartito. Il mercato di qualità che noi vediamo arrivare soprattutto attraverso l'online, quindi il buon cliente che vuole confrontare, cogliere l'opportunità, nel momento che paga un prezzo maggiore lo paga per prodotti che sono realmente più sofisticati e che realmente generano un vantaggio. Avere le fonti in mano vuol dire dare ai collaboratori tantissime opportunità, vuol dire a quel punto essere meno aggredibili dalla concorrenza, vuol dire non essere costretti a pagare un pricing fuori mercato per tenere collaboratori, significa poterli educare, poterli formare, farli stare su un business che è concreto e tangibile perché è lì tutti i giorni messo a loro disposizione. E è un vantaggio per l'azienda perché consente di crescere su volumi di qualità e soprattutto su volumi che sono presidiati. Il cross-selling è alla base di tutto questo. Il nostro progetto di crescita si sta basando sull'apertura di questi store a marchio facile.it, all'interno dei quali tutti i consumatori possono trovare tutti i prodotti necessari per la famiglia, fondati su queste logiche. Valore al cliente, valore alle persone che sono impiegate nell'incontro ai clienti e valore all'azienda. Grazie a tutti.
Bene, grazie.
Posso fare una domanda solamente, se posso, con molto piacere, è una curiosità.
Sì.
Attualmente quanto rappresenta per il vostro gruppo il prodotto Cessione del Quinto?
Oggi è un prodotto che è in costante crescita.
Ma personalmente, il vostro fatturato di Quinto?
Sul nostro fatturato oggi pesa circa 10%.
Grazie.
7%.
7%. Su un volume di?
Preferisco riservarlo per noi.
Va bene, grazie mille.
Consideri comunque che superiamo il miliardo di intermediato come gruppo e il prodotto Quinto, soprattutto prima su prodotti sofisticati, prodotti di qualità e di pricing, sta acquisendo una fetta di mercato molto molto importante. Sul prestito siamo ormai leader indiscussi, abbiamo guadagnato una quota di mercato importantissimo e anche sui mutui ci difendiamo niente male.
Grazie per la risposta.
Bene, grazie Angela. Vieri. Massimiliano Garlini, prestito felice, mediatore creditizio specializzato solo nella cessione del Quinto. Prego, fai una domanda,
ecco,
a Massimiliano.
Qui è un modello che presenta una sfida, no? Perché mentre i due colleghi hanno la dottoressa con Facile, una enorme struttura che fornisce migliaia o decine di migliaia di lead al giorno, immagino. Lo stesso Terry, più, come dire, sul fisico e meno sul digitale, ma una rete enorme di rapporti con clientela che cerca casa e quindi vuole un mutuo e poi vuole anche un finanziamento e quant'altro, come ci ha spiegato. Voi invece siete focalizzati soltanto su Accessione Quinta. Ecco, voi che strategie avete per supplire al fatto che i collaboratori, e lo vediamo tutti i giorni, come diceva la dottoressa, fanno una fatica mostruosa a cercare le pratiche e quindi quella pratichetta che hanno arriva a quel maledetto fax, com'è che dice Gaetano, MaxNet, MaxProv, e sono, questo è il livello di fedeltà, sono fedeli al fax.
Bravissimo. Buongiorno a tutti.
Esatto, esatto.
Allora, sicuramente il nostro modello è distintivo rispetto a tutti quelli che ho sentito qui, anche se hanno tutti del grandissimo valore, proprio per la diversità dei modelli distributivi. Diciamo che noi siamo effettivamente specializzati nella cessione del quinto, utilizziamo la lead generation per procacciare clientela e per distribuirla verso la rete distributiva. Oggi non è un valore solo relativo alla produzione, ma anche un appeal commerciale per le reti distributive e i collaboratori che, come giustamente dicevi, hanno bisogno di trovare nelle strutture di mediazione come la nostra una quantità non solo di clientela, ma di servizi abbinati che possa permettergli di offrire il prodotto, i prodotti distribuiti in maniera molto 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 veloce. Io non parlerò molto di prestito felice, non me ne vorrà l'amministratore, ma preferirei parlare del mercato più in generale. E noi viviamo in un mondo che cambia molto velocemente, noi subiamo i cambiamenti che partono, diciamo, dagli Stati Uniti, poi arrivano nel mondo anglosassone e arrivano da noi con circa 20 anni di ritardo, 15 anni di ritardo. Cosa succede oggi? Noi come clienti, come consumatori, compriamo la maggior parte dei nostri prodotti, meglio, vediamo e poi possiamo comprare i prodotti direttamente da internet. Come giustamente tu dicevi nella tua analisi, lo smartphone è diventato lo strumento principale. Noi, per darvi un dato, generiamo con la lead generation l'85% dei lead che generiamo autonomamente derivano da smartphone. Il computer non lo usa più nessuno, il tablet in pochi, diciamo. Questo cosa significa? Che la sfida che noi ci troviamo davanti nei prossimi 5-10 anni non è tanto relativa al nostro di mercato o ai nostri modelli distributivi più o meno validi, ma ai possibili competitor che entreranno nel mercato del finance attraverso degli strumenti che noi oggi non abbiamo. Non abbiamo perché siamo un po' indietro rispetto a quello che succede negli Stati Uniti oppure che succede nel mondo anglosassone. Come dicevo prima, l'utilizzo dei dati è assolutamente il fattore determinante e lo sarà per qualsiasi prodotto e per qualsiasi modello distributivo. Noi oggi, e parlo anche diciamo per noi stessi, sfruttiamo ancora la quantità di dati che abbiamo della clientela, dei processi su cui lavoriamo in maniera molto molto marginale. Questo è dovuto alle tecnologie che ancora i nostri sistemi non hanno, perché prima ho sentito parlare le banche, insomma assicurazioni, che parlano ovviamente di digitale, però rispetto, diciamo, alle fintech che oggi distribuiscono servizi finanziari anche in Europa siamo in ritardo di 10 anni, abbiamo strumenti che non si usano più negli Stati Uniti e noi qui pensiamo siano strumenti tecnologicamente avanzati. Questo secondo me è la sfida del futuro, cioè non possiamo limitarci a scegliere un modello distributivo che funzioni oggi per fare più o meno pratiche, avere una redditività, ma bisogna guardare più al futuro e cercare di capire come il modello distributivo si deve adattare a un mercato che è già cambiato, che cambierà, proprio perché anche noi come consumatori compriamo qualsiasi tipo di servizio in maniera diversa. Per esempio, una delle sfide, diciamo, che noi ci stiamo ponendo, per darvi un dato, noi generiamo produzione tramite la lead generation e quest'anno pesa circa il 30% della nostra produzione, che è un valore molto importante. L'interazione fra l'uomo, quindi il consulente, che poi è il vero valore aggiunto dal punto di vista consulenziale, come giustamente prima si diceva, legato, diciamo, in maniera sinergica a una generazione del nominativo dal punto di vista digitale, secondo me si sposta anche, diciamo, l'attività consulenziale proprio già nella fase di richiesta. Faccio un esempio: quando oggi noi compriamo un prodotto su internet, probabilmente lo clicchiamo, lo cerchiamo perché lo vediamo, perché è esposto bene, perché il sito è molto diciamo user friendly, perché vediamo delle immagini accattivanti. Nella lead generation legata a un servizio legata a un servizio finanziario così complicato, come giustamente il dottor Bencini diceva, perché per fortuna il processo della cessione del quinto è ancora molto complicato, e questo è un vantaggio per noi operatori, perché i grossi gruppi bancari, diciamo, faticano, o meglio hanno sempre bisogno di alta specializzazione per distribuire il prodotto, e l'attività consulenziale deve partire proprio già da come ricerchiamo la clientela, dalle landing page che costruiamo, dalle informazioni che diamo, perché per arrivare a della clientela prime, per aprire il mercato e per andare un po' oltre questi 7 miliardi, andare a prendere quote di mercato legate al credito al consumo, che oggi secondo noi, o meglio nel futuro, sono sicuramente diciamo prendibili, bisogna creare strumenti completamente nuovi, bisogna usare tecnologie nuove. Noi lo stiamo facendo nel nostro piccolo, perché rappresentiamo una società, diciamo, che rispetto per esempio a Credipass conta un decimo dei collaboratori, forse addirittura meno, ma crediamo nel nostro modello e vogliamo vedere il futuro con una visione un po' più ampia rispetto al mercato.
Posso aggiungere una cosa sola? Grazie. Una cosa di un minuto. Sul numero dei collaboratori mi permetto di dire che credo che oggi il numero dei collaboratori sia veramente il dato meno interessante da analizzare, perché se facciamo un'analisi puntuale su quella che è la produzione media e il reddito dei collaboratori che oggi appartengono alle reti, sarebbe aberrante il risultato. Quello che conta non è il numero dei collaboratori, ma è la qualità, la capacità di produzione e il reddito che ne deriva.
Chiudo solo con questa cosa, concordo con questo, ma c'è da dire che lavorare su masse molto più importanti, ricordandomi prima, lavorazione dei dati, il numero dei collaboratori può esprimere dei comportamenti e delle abitudini che la clientela ha, e lavorare su quei dati ti può permettere di arrivare prima rispetto a un comportamento, diciamo, del consumatore. Io parlo con 55 collaboratori, certo. Quindi ci mancherebbe altro. Grazie.
Vieri, a te la chiusura di questa tavola rotonda.
Beh, mi sembra abbiamo aperto con qualche dato e qualche provocazione. Mi sembra che però la discussione vada, confermi le direzioni che avevamo un po' delineato all'inizio, che quindi vivere di un prodotto e un canale diventa difficile, che avere più canali è fondamentale. Vedete le belle esempi di integrazione sia di Nexus che di Terry e la sua struttura. Avere lavoro sul territorio, come ci ha testimoniato il dottore, è importante e può portare opportunità nuove su clientela che non era normalmente servita da un prodotto che è ancora uno dei più profittevoli e che ha delle caratteristiche ormai molto interessanti che possono supportarne proprio la domanda, come diceva qualcuno prima, non è soltanto spinta come facevamo 5-6 anni fa. Oggi il prodotto è un prodotto spesso ipercompetitivo.
Bene, signore e signori, io ringrazio tutti voi, ringrazio Vieri per aver dato una mano in questa moderazione, grazie a tutti i partecipanti. Direi 5 minuti di pausa e poi diamo subito inizio alla successiva tavola rotonda.